7 minuti dopo le 9, eccoci qua, comincia la seconda parte del giorno delle locuste e, come in parte già annunciato in rassegna stampa, sembra quasi che ieri il vice premier nonché ministro dello sviluppo e del welfare Luigi Di Maio abbia detto certe cose, usato certi toni di fronte all'assemblea di Confcommercio quasi per tirare la volata al professor Santoro. No, è caduto. No,
ma che roba, ragazzi. Cioè, ma dov'è? Su un treno?
No, in realtà sarebbe più pertinente ricostruire così la situazione. Stava lanciando strali contro il sistema del trasporto su ferro in Italia, perché ne avevano soppressi tipo 4 prima che riuscisse.
E c'è lo sciopero.
A prendere su. Ah, c'è lo sciopero. Bisogna informarlo. Vabbè, niente. Allora a questo punto dobbiamo cercare di ricollegarci con il professor Santoro. Quindi abbiate la cortesia di attendere un secondo, abbiate un attimo di pazienza, proviamo a richiamarlo. We got it, ce l'abbiamo, era caduto ma l'abbiamo ritrovato, professor...
No!
Professor Santoro?
Pronto?
No, ce l'abbiamo. Oh, meno male, ho temuto il peggio un'altra volta. Le diamo un'informazione, intanto c'è lo sciopero, è per quello che hanno soppresso tutti i treni.
Ah, ecco, bene, grazie dell'informazione. In effetti l'avevo vista la scritta, ma avevo... in qualche modo ho pensato che iniziasse alle 22 di stasera.
C'è la scritta?
No, è iniziato alle 22 di ieri sera.
In parte,
si è concluso, ma evidentemente gli effetti si fanno sentire, perché doveva chiudersi la prima fase alle 6 di stamattina, la prima parte.
Perfetto.
Se mi è permessa una battuta, non è che nei giorni di non sciopero non sopprima dei treni e non arrivi in ritardo.
Ma questo senza alcun dubbio, d'altra parte Trenord va completamente rivoluzionata.
Ma un giorno non sarà più così. Così si dirà quando c'era Conte, i treni arrivavano in orario, però è appena, abbiamo appena cominciato e quindi restiamo alle cose reali, tipo quelle che ha detto ieri Di Maio di fronte all'assemblea di Confcommercio, e dicevo, le ha tirato un po' la volata perché oggi il suo argomento doveva proprio essere la pace fiscale.
Sì, beh, diciamo, le cose che ha detto ieri Di Maio le abbiamo già in qualche modo commentate, questa questione degli accertamenti e dell'inversione dell'onere della prova è più o meno uno slogan, perché è già detto, l'onere della prova per gli accertamenti grava sull'agenzia. E sulla questione del non aumento dell'IVA vedremo se sarebbe una cosa giusta da fare, a mio avviso, però bisogna vedere se avranno le risorse. A questo riguardo, a leggere il contratto, la principale fonte di risorse sembra essere questo condono, e in effetti questi numeri che stanno girando fantasmagorici di recupero di gettito sono probabilmente ricollegati ad una proposta di legge che è stata presentata nella scorsa legislatura dall'onorevole Fedriga, importante esponente della Lega, il quale proponeva già questo condono di massa, diciamo, falde stralcia. Presentando i seguenti conti, allora, lui partiva dal avanzo, diciamo così, riscuotibile da Equitalia. Sappiamo che Equitalia, che non si chiama più Equitalia, adesso è parte dell'Agenzia delle Entrate, ma insomma l'agente della riscossione ha in mano ruoli non riscossi per importi oltre i 1.000 miliardi di euro, di cui solo una parte, tra i 650 e i 700, sono effettivamente riscuotibili. In questi calcoli l'onorevole Fedriga supponeva di far pagare un importo medio di questi 600 miliardi del 10% per estinguere il debito, e quindi di ottenere un incasso di 60 miliardi, che è una bella cifra obiettivamente.
Ecco. Sì, e che soprattutto va a copertura non solo della flat tax, che dovrebbe costarne 40, ma anche dell'altro pacchetto che si conteggiava questa mattina, dovrebbe valere 25 miliardi
per un anno, però.
Sì, quello riferito alla manovra prossima avventura.
Il problema è che, come già ha subito notato il professore Di Stefano, questa cosa non si può fare, perché questa è un'una tantum e non si può usare un'una tantum per coprire una riduzione permanente di imposte. Ma non è che non si può usare perché la cattiva Europa non ce lo fa fare, non si può usare perché per un banale principio di sana contabilità, per cui non si può usare un'entrata una tantum per coprire un'uscita permanente. Quindi questo ragionamento fatto così evidentemente non può funzionare. Eventualmente potrebbero provare un'altra strada, e cioè usare questi X miliardi per abbattere il debito pubblico, e quindi a questo punto il risparmio della spesa su interessi, quello sì, è un risparmio permanente, e una parte può essere usata per ridurre le imposte. Il punto però qual è? Che questi 60 miliardi sono un importo, visto così, se questo è il ragionamento, assolutamente non credibile, per la semplice ragione che nella, ahimè, lunga storia dei condoni italiani non è mai accaduto che si sia riusciti ad ottenere un tasso di adesione del 100%, cioè che tutti coloro che avevano la possibilità di estinguere il debito abbiano accettato questa possibilità e abbiano pagato.
Il condono questo, top, più o meno cosa ha fruttato?
Come dice?
Il condono top.
Il condono top è quello, credo, di Tremonti del 2002, che ebbe un tasso di adesione dell'8,5-8,6%.
Quindi 8 miliardi e non 60?
Sì, basta fare la proporzione tra 100 e 8, no? Forse un pochettino di più, ma insomma siamo nell'ordine di qualche miliardo. E del resto l'ultimo condono, quello fatto da Renzi, che peraltro era meno conveniente di quello che propongono loro, di miliardi ne ha fatti 4. Quindi siamo in quell'ordine di idee, nella migliore si fa per dire, migliore diciamo dal punto di vista del gettito, delle ipotesi. Per cui di nuovo ci tocca dire, ahimè, i conti non tornano, perché non si capisce come questa manovra possa coprire gli aumenti di spesa o la riduzione delle imposte che sono programmati.
Molto chiaro, molto stringato e molto sul punto il professor Santoro questa mattina nella prima parte, in chiusura di prima parte. Il professor Di Stefano ha voluto ricordare in modo anche accorato Pino Daniele, così come hanno fatto gli artisti che ieri si sono esibiti allo Stadio San Paolo. Professor Santoro, a lei compete proprio oggi ricordare Drazen Petrovic, sono 25 anni che se n'è andato.
Forse il più grande, forse insieme a Sabonis, credo il più grande giocatore europeo che io abbia visto giocare, grandissimo Drazen Petrovic, bravo Bacchi che se lo ricorda, però un saluto ovviamente, un ricordo anche Pino Daniele. Che
La sua canzone preferita di Pino Daniele?
Io sono pazzo, ovviamente.
Che è anche la sua, vero professor Di Stefano?
Assolutamente.
Assolutamente sì, grazie professor Santoro, che il treno li sia lieve, ci sentiamo presto, la prossima settimana sempre a questi microfoni.
Arrivederci, buon fine settimana.
Arrivederci. Ripartiamo invece noi dai dazi, perché la Cina ha annunciato che dimezzerà i dazi sulla moda, cioè la bella moda cinese la pagheremo meno, le grandi griff di Pechino.
No. I dazi sono ovviamente dazi imposti dalla Cina sull'importazione di capi di abbigliamento stranieri, quindi è un dimezzamento che favorirà le nostre esportazioni, in particolare verso appunto il mercato cinese. E l'Italia, come è noto e come da come dire pubblicistica di tutti i giornali, è il primo produttore di lusso, e dal 1° luglio i dazi imposti su prodotti di abbigliamento e accessori verranno dimezzati, e questo potrebbe da questo punto di vista favorire ovviamente il meccanismo delle esportazioni. E dal 2004 che Alta Gamma chiede a Pechino un allineamento con i dazi imposti dall'Unione Europea, ora appunto l'obiettivo sembra raggiunto, e questo potrebbe essere ulteriormente positivo, considerando che il 2017 si era chiuso per l'esportazione in crescita del 5% a 262 miliardi di euro, e per il 2018 si prevede un aumento tra il 6 e l'8% che porterà complessivamente a 281 miliardi appunto le esportazioni verso la Cina. Significa, secondo l'analisi fatta dalla Fondazione Alta Gamma, da Bain & Company, che nel 2025 si dovrebbe sfiorare i 400 miliardi di dollari complessivi.
Le 9:17 minuti, attenzione ascoltatori, perché qui arriviamo a un momento molto importante per la trasmissione di oggi, ma molto importante, oserei dire capitale, e dico capitale non a caso, per la radiofonia tutta in senso assoluto, perché dopo Benigni legge Dante, questa mattina il professor Di Stefano legge Marx.
Beh, non è proprio così, ma
come me l'ha detto prima, me l'ha recitato.
No, lo leggo, ma innanzitutto contestualizziamolo, perché sennò sembra appunto una nostra rubrica. In realtà abbiamo un legame con l'edicola, perché l'internazionale che trovate quest'oggi nell'edicola o nella sua versione digitale ha la copertina proprio su Marx, se non va
il errato. Messaggio dimenticato di Karl Marx.
E quindi in quest'ottica mi sono permesso di proporre
un passo
veramente brevissimo del Capitale, che stiamo preparando per il sito di Valori, anche recitato
nel recitato?
Sì,
veramente?
Sì, anche recitato
nel
abbiamo già ingaggiato il nostro ottimo amico e supporter Renato Sarti, che
ma va?
Si è dichiarato disponibile. Ovviamente non faremo solo i passi recitati del Capitale di Marx, ma anche molti altri classici, in particolare sul debito.
Potremmo fare anche il professor Di Stefano e Renato Sarti leggono tutto il Capitale di Marx.
No, decisamente no.
Nel palinsesto estivo c'è un sacco di spazio.
Ma no, decisamente no, però vi voglio leggere queste veramente tre righe estratte dal Capitale, dal libro terzo: sistema coloniale, debito pubblico, esazioni fiscali, protezionismo, guerre commerciali. Tutti questi rampolli del periodo manifatturiero propriamente detto crescono come giganti nell'età giovanile della grande industria.
Hai capito, Marx?
Ecco, cioè, beh, e vi assicuro che anche i passi sul debito sono veramente strepitosi, in particolare sul debito pubblico, che si trasforma in una delle più possenti leve dell'accumulazione originaria, scrive Karl Marx.
Aveva previsto anche le sabbie bituminose? O?
Non aveva previsto le sabbie bituminose,
peccato,
però aveva previsto e ampiamente descritto, sempre nel passo relativo ovviamente al protezionismo, che la crescita della grande industria dell'epoca, e oggi potremmo chiamare la grande industria del capitalismo delle piattaforme, portava con sé la strage erodiana degli innocenti, in quel caso erano i bambini, in questo caso sono i nuovi schiavi.
Ho capito da dove ha preso quel gusto per l'enfasi un po' roboante nella titolazione, da Marx direttamente.
No,
la strage erodiana degli innocenti. Beh, ma lei fa quei titoli lì.
No, non faccio questi titoli, però è evidente che riletto così lascia veramente basito per la capacità di visione oltre 200 anni.
Comunque, questa settimana il professor Di Stefano ha letto Marx, la settimana prossima leggerà Il passero solitario. Si ricorda come attacca?
No, io posso...
Vin sulla vetta della torre antica.
No, Il passero solitario, nonostante Leopardi sia uno dei miei autori preferiti, non lo ricordo in questo momento, ma se vuoi la prossima settimana posso proporre un altro grande classico dell'economia, non so...
Keynes
molto volentieri.
Va bene, facciamo Leopardi e Keynes.
Un passaggio dalla lettera ai pronipoti, assolutamente.
Settimana prossima. Société Générale, ecco di cosa dovevamo parlare. Che
sì.
Secondo il Financial Times sta progettando la fusione con UniCredit, che porterebbe la Francia a dominare il credito italiano.
Sì, la bomba è stata pubblicata dal Financial Times la sera di domenica. È una di quelle notizie che circola da moltissimo tempo negli ambienti finanziari, ma il rilancio del Financial Times, ovviamente, oltre che per l'autorevolezza, anche per il contenuto delle indiscrezioni, era molto consistente. Si tratta di un'ipotesi di fusione tra Société Générale e UniCredit. Tanto per capirsi, Société Générale vale un pochino di più, capitalizza un pochino di più di UniCredit in borsa, e comunque questa operazione porterebbe sicuramente la Francia a detenere una posizione di primo piano assoluto nel sistema del credito, perché lo ricordiamo che sul mercato italiano c'è già BNL, BNP Paribas, che è il settimo player del sistema creditizio, e Crédit Agricole, che figura al decimo posto, ma che proprio nella scorsa estate ha concluso importanti operazioni nel comparto del risparmio gestito, quindi questa è la lettura base della conquista, ma c'è anche un risvolto molto importante della eventuale possibile fusione tra Societe Generale e Unicredit, perché questa eventuale fusione avrebbe una ricaduta immediata sulle vicende di Generali e quindi sul controllo della più grande compagnia assicurativa italiana, stante il fatto che appunto Unicredit è uno dei principali azionisti anche di Mediobanca, e quindi essendo Mediobanca ancora il principale azionista delle assicurazioni Generali, anche in questo caso si realizzerebbe quel tentativo in corso da moltissimo tempo di mettere le mani sulla compagnia triestina.
Allora c'è un problema, e il problema è il seguente:
i tempi.
Al di là di i tempi sono quello che sono tempi cupi, sono tempi bui.
Io dicevo il timing della scaletta, minuti.
Ma da quel punto di vista neanche tanto. Il problema è che lei ha pubblicato un pezzo su Valori perché c'è un referendum in Svizzera. Mi diceva poco fa fuori onda il professor Santoro che un suo amico, che è un cattedratico esegeta, teorete, chi più ne ha più ne mette, non ci ha capito niente. Ce lo spiega?
Non ci ha capito niente?
No.
Allora, questo è sostanzialmente...
Però non è un economista, è teorete di altre cose.
È un referendum di riforma costituzionale per passare appunto dalla moneta bancaria alla moneta pubblica, sostanzialmente
cioè?
Il movimento svizzero per la moneta sovrana... che chiede sostanzialmente che le banche non possono più emettere credito senza il controllo pubblico, questo in estrema sintesi. È molto difficile che il referendum possa passare, ma era comunque interessante. Tra l'altro è stato segnalato questo referendum come un tassello importante da un economista come Martin Wolf, che ha pubblicato un ampio servizio proprio due giorni fa sul Financial Times, sostenendo che l'eccesso di credito nelle mani del sistema attuale privato è una delle concause ovviamente della crisi finanziaria, e quindi che interpreta la possibilità del referendum svizzero come un segno di un'inversione di tendenza rispetto appunto a quello che accade in particolare in Gran Bretagna, ma in generale in tutto il sistema finanziario a livello globale.
Dedichiamo quindi l'ultimo minuto della trasmissione a Google, che ha ricevuto una nuova super multa dalla
banca. No, non l'ha ancora ricevuta, attenzione, ma corre il rischio di riceverla.
È lì per.
Sì, è lì per, perché la tesi è sempre la stessa, cioè che Google avrebbe sfruttato il suo sistema operativo per il mobile Android per indurre i produttori di smartphone ad adottare i motori di ricerca del gruppo, e quindi ovviamente per adottare Google e Chrome come strumento per la navigazione anche online, e la App Store Google Play per l'acquisto appunto di prodotti, beni, servizi digitali. La multa potrebbe arrivare a 9,3 miliardi di euro, questa è l'ipotesi del provvedimento, che è nelle mani del solito commissario alla concorrenza, forse il migliore esponente di questa disgraziata Commissione europea, e cioè la danese Margrethe Vestager, che su questo fronte sta lavorando in modo molto intenso e senza grandi mediazioni o patti con appunto le grandi corporation.
Sta facendo il lumacone con la commissaria danese e le strizza l'occhio, fa il complimentoso?
No, faccio il complimentoso, perché da questo punto di vista è sicuramente il commissario o la commissaria migliore della compagine.
Che è la cosa più romantica che lei ha mai detto a una donna in vita sua.
Francamente no, adesso non esageriamo.
Ha dei momenti di romanticismo?
Beh, decisamente sì.
Decisamente sì?
Ma certamente.
Vabbè, allora domani, arrivederci, settimana prossima, oltre a Leopardi e a Keynes, il professor Di Stefano legge anche Peine, che è quello degli innamorati.
Sì,
va bene. No, mi è piaciuta una cosa che quando parlava di Google ha detto smartphone con l'accento sulla O, come tartufon, carciofon.
E vabbè. Perché?
È bello.
È bello?
Beh sì, perché è un segno distintivo, soprattutto ci rimanda ad altri momenti della storia dell'on finale che tutti quanti abbiamo in fondo vissuto, apprezzato. Vabbè, ci vediamo settimana prossima, è venerdì, è il 15, e il 15 è il giorno in cui comincio gli Unidis Pop, quindi sarà un po' il grande ambasciatore di questo gigantesco e piroettante spumeggiante carrozzone che vi vedrà tutti quanti coinvolti, ascoltatori, venerdì, sabato, domenica prossima, l'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. All you need is pop, professore.
All you need is pop.
Oh, dica meglio. All
you need is pop.
Il professor Di Stefano legge All you need is pop. A settimana prossima.